Bene, ripartiamo da alcune considerazioni che avevo fatto settimane fa, partendo dal concetto del risveglio, ma poi allargandoci. La tesi, che non è solo la mia, è che tramite il risveglio lo Spirito Santo agisce in maniera straordinaria per fare sì che noi cristiani ci comportiamo in maniera normale. E la storia della Chiesa e la Bibbia ci mostrano i segni che caratterizzano, i principali segni che caratterizzano un risveglio. Convinzione di peccato, che vuol dire, sono le basi, vedo il mio peccato per quello che è, qualcosa di orribile, e questo porta al desiderio di fuggire dal peccato e dalle sue conseguenze, specialmente nel rapporto con Dio. Seconda cosa importantissima è la certezza di essere figli di Dio. E questo ovviamente purtroppo vale solo per noi salvati. Siamo figli amati sempre. Non possiamo fare niente per farci amare di più e niente per farci amare di meno. Dio non approva alcune cose che facciamo, ovvio, ma questo non cambia il suo amore per noi. Perché siamo amati per i meriti di Cristo, non i nostri. Siamo amati per una scelta che Dio ha fatto, non noi. E queste due convinzioni sono entrambe necessarie per vivere bene come figli di Dio. Perché da una parte mi ricordo che sono un peccatore e quindi, tra le altre cose, non sono migliore di nessuno. Ma non mi posso fermare qua, perché sono salvato per grazia. Non ho nessun merito e quindi non devo guadagnarmi qualcosa perché è un dono. E quindi, certo di essere amato, posso anche ammettere i miei peccati perché non ho paura di perdere l'amore di Dio. E queste due verità insieme, mai una più dell'altra, mi portano a rinunciare al peccato e quindi a un cambiamento di vita. E qui di conseguenza siamo salvati solo per grazia, ma questa grazia non rimane sola. E se non vogliamo parlare di buone opere, parliamo di felice obbedienza, di gioiosa sottomissione, ma alla fine stessa cosa è. E questo poi porta a evangelizzare, comunione fraterna, gioia nel lodare, alla normale vita cristiana. Quindi il risveglio, diciamo, è un'azione sovrana di Dio. Non ci sono metodi, strategie, conferenze e ogni riferimento a cose passate, presenti e voluto che innescano il risveglio. È Dio che sceglie. Ma sappiamo che Dio usa mezzi ordinari. Predicazione, preghiera, comunione fraterna, confessione del peccato, Santa Cena, tutto quanto il resto. Il nostro compito è usare fedelmente questi mezzi per alimentare la nostra fede. Poi Dio farà quello che lui ritiene opportuno quando vorrà. E oggi vorrei affrontare quello che dovrebbe essere un aspetto normale della fede, che studiando, leggendo questi argomenti sul risveglio, mi dice, ma forse questa cosa qua un pochetto mi manca, o l'ho dimenticata. E parto da una storiella che potrebbe sembrare che non c'entri nulla, ma datemi un po' di tempo e vedete che c'entra. Quest'estate a un campo c'era una ragazzina, ce n'erano tante, con questa ragazzina, 14-15 anni, sincera nel suo rapporto con Dio, chiacchieriamo, e mi racconta un po' del suo fidanzato. E mi fa, la prima volta che l'ho visto, il sole illuminava i suoi bellissimi occhi blu e mi sono innamorata. Ridiamo, ma confermo, il ragazzo ha due occhi azzurri. Si potrebbe dire che non sia saggio iniziare una storia per il colore degli occhi, ma è un altro discorso. Ma perché ne parlo? Vedete, ogni cultura, anche la nostra, funziona come una religione. Ha idoli, riti, regole, cose che si possono fare e non fare. Una specie di religione laica. È importante capire quali sono questi idoli, perché si tratta di false risposte ai bisogni che tutti noi abbiamo, bisogni ai quali solo il Vangelo può rispondere. E la scorsa volta, nell'escursus storico del popolo di Israele, abbiamo visto come, appunto, Israele nei secoli abbia affiancato all'adorazione del vero Dio gli idoli dei popoli attorno. E questo poi ha portato a peccato, decadimento morale, eccetera, eccetera. Salomone, grande re, ma pur non avendo mai rinnegato Dio, gli ha affiancato altri dei, un po' uno e un po' l'altro. E noi corriamo lo stesso pericolo, ma i nostri idoli, quello che rischiamo, non hanno statue o templi, ma sono idee in cui siamo immersi, ci influenzano e anche tanto. E quindi è utile fare questa verifica. Inoltre, riconoscere gli idoli della nostra cultura ci aiuta a presentare il Vangelo a chi non lo conosce. Bene, Aldo Grasso, critico televisivo, non so se lo conoscete, parla di una religione laica del corpo perfetto. Ora, questo è un altro sermone, ma giusto per dare un'idea, ma comunque è un concetto vero. Ed è vero non solo per chi crede in Dio, ma per chi non crede, ma per tutti. Pensate ai sacrifici che tanti fanno, non per avere un corpo sano, ma perfetto e bello. E il rito, un pochetto ridicolo, se mi permettete, di fare il selfie allo specchio, nello spogliatoio delle palestre, non ha niente a che fare con l'essere sani, ma è un rito quasi religioso. E come ogni religione, questo influenza tutto. Ai campi una volta i ragazzi parlavano di ragazze, adesso parlano di dieta, di palestra. Va bene. Comunque, andiamo oltre la bellezza fisica. L'essere umano da sempre cerca il bello nell'arte, nell'architettura, in tutto. Però il concetto di bello che varia. Oltre al gusto personale, culture diverse, epoche diverse, tutto ciò che è bello cambia. È come se fossimo fatti per apprezzare il bello, quello che è piacevole. Occhi, gusto, tatto, olfatto, udito, tutto serve a gustare il bello. Ma c'è sempre quel qualcosa bello, sì, mai, non è mai assoluto. E poi c'è il carattere, le belle persone. E quando si parla di una bella persona, spesso si parla di qualcuno che, siamo sinceri, non possiamo definire fisicamente bello e quindi andiamo sul carattere. Però è un bel carattere, se siamo un pochino onesti. E anche ciò che definisce una bella persona negli anni è cambiato, ma poi notiamo che negli anni è cambiato, ma ricorda sempre solo una cosa. Prima era il bene comune, qualcuno che antepone gli altri a sé, che si sacrifica, era una bella persona. E Gesù è l'esempio perfetto di questo. Poi si è passati a chi fa del bene a se stesso, senza rompere le scatole a nessuno. Chi lotta per la propria libertà, per riscattarsi dalle stalle alle stelle. E anche qui Gesù è un esempio sano di questo. Nato in una stalla, va alla croce e ora alla gloria celeste. Si è umiliato e è stato glorificato. Noi cerchiamo sempre Cristo in qualche modo. Adesso invece una bella persona che ha fatto una riflessione personale intimistica e ha accettato che è debole e non lo nasconde. E se guardiamo chi ha vinto l'ultimo festival di Sanremo, specialmente la canzone di Lucio Corsi, parla di questo. E notiamo che Gesù è l'esempio perfetto del forte che diventa debole per servire chi è ancora più debole. Comunque, riassumendo, l'umanità è sempre alla ricerca di bello, di qualcosa da ammirare, di qualcuno che sappia raccontare e rappresentare cos'è bello e questa ricerca. Ma che c'entra con la fede? La Bibbia spiega che ogni bisogno dell'umanità è legato al fatto che non siamo più in contatto col Creatore. La storia di ogni singolo individuo e di tutto l'universo si può riassumere con creazione, caduta, e questo vale per tutti. Poi per chi crede c'è la redenzione e la restaurazione che ci aspetta dopo la morte. Quindi siamo creati a immagine di un Dio che non è l'origine del bello, Dio è l'essenza della bellezza. E il nostro desiderio di bellezza riflette la natura del nostro Creatore. E siamo alla costante ricerca del bello perché abbiamo perso il contatto con chi è la sorgente della bellezza perfetta. Abbiamo tutti nostalgia di Eden. Cerchiamo quella perfezione che il peccato ha frantumato. In qualche modo sappiamo che c'è qualcosa che non va. E cerchiamo qualcosa di meglio. Abbiamo questo sentimento, qualcosa qua non va. A parte che va tutto male, però a parte questo. E il desiderio di bellezza è anche un inconscio desiderio per un futuro migliore. È il desiderio che tutti noi abbiamo per i nuovi cieli e nuova terra in cui la gloria di Dio riempirà tutto. Ma perché parlare del bello? Perché spesso viviamo, temo, la nostra fede in maniera un po' difensiva, come se fossimo, usando un termine latino, un po' più sfigati degli altri. Cioè conosciamo Dio, siamo amati, ci comportiamo bene, ma gli altri stanno un po' meglio. E un po' invidiamo il peccato, ma c'è anche qualcosa di più, come per dire, ma mi manca qualcosa. E rischiamo di vivere la fede solo per il giusto codice morale e ci perdiamo quanto Dio è grande. Usiamo la Bibbia, Dio, come guida per questioni etiche e va benissimo, ma non ci possiamo fermare qui. Cioè abbiamo bisogno da pagare, abbiamo un mondo da vivere, da capire. Perché Dio è decisamente di più di un insieme di regole morali. Siamo figli di Dio, colui che è la sorgente di ogni bene e di ogni bellezza. Quel bisogno che tutti abbiamo a motivo della caduta lo possiamo soddisfare grazie a Cristo. E temo che abbiamo, almeno io, bisogno di essere più meravigliati di quanto Dio sia tutto. Ora, io frequento molto l'Abruzzo e conosco tanti che si sono arrampicati in cima al Gran Sasso Ora, non li capisco, ma ognuno è libero di divertirsi, stancarsi, rischiare di farsi male come meglio crede. Dicono, e mi fido, che arrivati in cima sia bellissimo, un paesaggio da lasciare senza fiato. Magari gli manca fiato per la scalata, ma non parliamone. Chiedete a Riccardo, che l'ha fatto un sacco di volte. L'altro giorno in TV c'era un servizio che parlava delle piccole isole italiane, posti stupendi, mare pulito, spiagge e rocce. Ma se ci pensi, sono acqua e sassi, eppure è stupendo. E se ammiriamo queste cose, non dovremmo imparare ad ammirare la mano di colui che c'è dietro? Salmo 27,4. Una cosa ho chiesto al Signore, quella ricerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della sua vita. E poi dice una cosa che non ho mai capito: per contemplare la bellezza del Signore. Voglio stare davanti a Dio per ammirare Lui, non quello che ha fatto, quello che è Lui. E in che contesto Davide scrive queste cose? In un momento di riflessione, guardando un panorama? Versetto 1. Il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? Di chi io avrò paura? Se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Se la battaglia infuriasse, e Davide ne ha viste di battaglie, allora sarei fiducioso. E in una società come la nostra, schiacciata da ansie e paure, e anche motivate, Dio dice, tramite le parole di Davide di 3000 anni fa, dice: ammirare la bellezza di Dio mi dà pace. Bellezza che riassume l'intero carattere di Dio, la sua potenza e tutto quanto il resto. Salmo 29,2. Date al Signore la gloria dovuta al suo nome, adorate il Signore con santa magnificenza. Dio, Gesù, il Vangelo non servono solo per non farci andare all'inferno, ma per farci entrare in relazione con questo Dio magnifico. Lo scopo principale del Vangelo è far sì che diventiamo figli di Dio e torniamo in comunione col Creatore, che è il massimo di ogni cosa. Dio ha creato ogni cosa perché noi, suoi figli, potessimo essere pienamente soddisfatti in Lui, felici di ammirarlo e di godere quanto è grande. È essenziale che diventiamo affascinati, catturati, presi da quanto è grande Dio, perché più ammiro quanto è grande Dio e forse ho bisogno di correre a cercare cose straordinarie che forse Dio fa o forse no. Perché se non sono catturato da Dio, corro il rischio di annoiarmi e i nostri cuori saranno vulnerabili a desiderare altre cose. E chiediamo a Dio di insegnarci ad ammirare quanto Lui sia immenso. Non è grande perché fa grandi cose, è grande perché Dio è grande. Non c'è assolutamente nient'altro che abbia un valore, una bellezza, una saggezza minimamente paragonabili alla sua. E quanto vorrei viverlo. Ogni cosa bella dell'universo è un'ombra della sua bellezza, della sua grandezza. Se guardiamo alle istruzioni che Dio ha dato per costruire prima il tabernacolo e poi il tempio, sono un po' noiose, sì, ma è tutto funzionale ed estremamente bello. È Dio che mi deve insegnare cosa è bello, è Lui che deve soddisfare la mia ricerca di bello. Ringraziamo Dio che nella sua grazia permette all'umanità di creare, di fare cose belle. Questa anche è grazia comune che Dio ci dà. Salmo 96, cantate al Signore un cantico nuovo, cantate al Signore abitanti di tutta la terra. Benedite il suo nome, annunziate il giorno della sua salvezza. Perché il Signore è grande e degno di sovrana lode, Egli è tremendo sopra tutti gli dèi. E dice: splendore e maestà sono davanti a Lui, forza e bellezza stanno nel suo santuario. Date quindi al Signore la gloria, perché Lui è così. La gioia espressa in questo salmo parte da chi è Dio, e Dio nella sua essenza colui che genera ogni lode. La Bibbia ci offre alcune visioni del trono di Dio, Dio nella sua gloria che governa il mondo. Isaia 6, Apocalisse 4, entrambi questi momenti, ma anche altri, ma in questi momenti qua, quello che viene detto, quello che chi è davanti a Dio dice: tu sei santo. E possiamo dire che la santità è la sintesi della bellezza di Dio. E più mi avvicino a Dio, tramite la preghiera, la parola, la comunione, e più mi rendo conto di quanto Lui sia santo. Santo vuol dire assolutamente puro, sotto ogni aspetto, perfetto in ogni cosa, infinitamente saggio, intelligente, creativo, tutto. Tutta la grandezza del creato, dell'uomo, è solo un'ombra di quanto è grande Dio. Santo vuol dire che sa tutto, che non sbaglia mai, vuol dire che è completamente privo di peccato, ma non è solo perfezione morale, è molto, molto di più. E cosa provoca in me sapere che Dio è santo? O dopo la commissione di peccato, una volta che siamo certi del suo amore, la santità di Dio dovrebbe suscitare in noi ammirazione. Per chi non è salvato, per chi non è figlio, la santità di Dio è giustamente motivo di fuga, fastidio e, siamo sinceri, odio. Leggete Lutero cosa pensava di un Dio santo prima di capire la grazia. Per chi è figlio invece dovrebbe essere argomento di ammirazione e stupore. Fermati a pensare, Dio è santo. A te cosa cambia che Dio è santo? Cosa suscita in te? Paura, fastidio, odio, amore, gioia, ammirazione. Pensiamo un attimo, ma quanto è grande Dio? Quanto è Dio è oltretutto? E se capiamo questa cosa, la nostra vita diventa un cammino di continuo stupore nello scoprire ogni giorno come ogni piccola cosa mi parla di un Dio grande. Prima di tutto per come trasforma le vite, ma poi tutto. E quando mi stupisco per quanto è Dio grande, arriva l'umiltà. Non l'umiliazione, ma l'umiltà. Perché sono sì piccolo, ma sono anche amato da chi è così grande. Non so se riuscite ad apprezzare la cosa. E ogni giorno acquista un senso di scoperta perché posso ammirare un po' di più Dio, prima di quando lo ammirerò completamente, quando saremo con Lui. E in qualche modo un senso di attesa. Cosa conviene? Cosa mi mostrerà Dio di sé oggi, domani? Chissà da qui a un anno quante cose vivrò di Lui. Vedete, la fede, anzi diciamolo pure, usiamo questa parola, la religione, quella vera, quella biblica, la relazione con Dio deve produrre sentimenti. La santità di Dio mi deve produrre sentimenti. Il sentimento religioso, però spero che sia chiaro, che dovrebbe caratterizzarci, è questa totale ammirazione per Dio. Non un'ammirazione distante, ma un'ammirazione che nasce dall'amore di Dio per noi, che include il nostro pur limitato amore per Lui. Dio è mio Padre e posso ammirare da vicino la sua santità senza paura. Posso godere della bellezza e della sua perfezione. E quando godo di queste cose è chiaro che poi scappo dal peccato, ma non perché ho paura di Dio. Se trovo gioia e ammirazione per la santità, allora voglio evitare il peccato. E poi lo confesso, e poi cerco di essere santificato, ma questo è frutto del fatto che ammiro Dio. Smettiamola di vivere una fede triste di costrizione, parlando di sacrificio, senso del dovere, eccetera, eccetera. Non dico che seguire Dio sia sempre facile, ma il motivo che mi spinge non può essere sempre il senso del dovere e del sacrificio simili, sennò chi ci sta a sentire? Sì, facciamo sacrifici, sì, c'è il dovere, ma il motivo è l'ammirazione e la gioia e lo stupore. Cioè, voglio dire, Ebrei 12:1-2, Gesù ha sofferto, sì, ma perché? Perché ammirava il Padre e c'era la gioia davanti a Lui. Sì, siamo servi, ma non servi costretti con la frusta, servi piegati dall'amore. Se vivi come servo schiacciato dalla forza di Dio, forse c'è qualcosa da aggiustare. Pensiamoci. A volte guidiamo chilometri, facciamo ore in macchina, perdiamo sonno, spendiamo soldi per andare a un concerto, assistere a uno spettacolo, sentire un politico, no, quello non lo facciamo, vedere una partita di calcio, tutte cose giuste, lecite, perché ammiriamo qualcuno, ammiriamo quell'artista, quella squadra, quello che volete, tutto giusto. Ma lì facciamo sacrifici, perché? Perché c'è un senso di ammirazione. È ora che torniamo ad ammirare Dio, e sì che facciamo sacrifici, ma con gioia. Durante i grandi risvegli del 1700 e 1800 si racconta che spesso in chiesa durante i culti c'era silenzio, non perché dormivano, anche se le predicazioni erano lunghe, ma dicevano che era un senso di ammirazione per il Dio che c'era. Keller dice che il rumore del risveglio è il silenzio dell'ammirazione verso Dio. Non so voi, ma io ho un gran bisogno che lo Spirito Santo cambi il mio modo di pensare, perché queste verità diventano mie e il mio cuore e la mia mente siano legate a questo senso di ammirazione per Dio. Perché Dio è grande e bello oltre ogni cosa. Gesù ci spiega che il grande comandamento è ama il tuo Dio con tutto te stesso. Gesù lo è l'esempio. Ma Gesù amava perfettamente il Padre perché dall'eternità conosce il Padre, c'è una perfetta conoscenza del Padre e del Figlio. Ora è complicato spiegare in poche parole la Trinità, ma il concetto è questo: come faccio ad amare Dio, a mirarlo se non lo conosco? E più lo conosco, più mi stupisce, più voglio conoscerlo. L'amore che Dio mi ha dato serve perché io possa rinunciare al mio peccato ed entrare in comunione col Padre per conoscerlo e ammirarlo. Cosa vuol dire in pratica? Guardo un bel film o leggo un libro? Si leggono ancora i libri, sì, ma io sì. Per cos'è che rende bello un film o un libro? C'è una questione artistica, tutto quello che volete, quello sicuramente è vero. Ci sono storie che esaltano virtù, altre che esaltano il peccato. Direi che forse le seconde sono un po' più di moda. Cos'è bello per me e perché? Ammiriamo dipinti, foto, apprezziamo giustamente l'abilità degli artisti e dimentichiamo di ammirare chi ha creato i paesaggi di questi, che questi artisti li traggono. Pensiamoci un attimo, Dio ha inventato i colori, le leggi della fisica, i materiali, tutto quello che c'è dietro, un quadro, una foto, alla musica, tutto Dio l'ha inventato perché noi ne godessimo, solo perché ci voleva bene. Più conosci Dio, più l'ammiri. Ci sono romanzi che ci prendono, ci appassionano, è giusto che sia così. Ma quanto è più appassionante la storia del creatore che smuove l'universo per venire a salvare te, la sua creatura ribelle. Pensiamoci, le storie che tanto piacciono ed emozionano, coraggio, sacrificio, amore, sono tutte ombra del Vangelo. Solo qualche spunto. La Bibbia ci dice che l'amore fra Cristo e la Chiesa è rappresentato in minima parte dall'amore fra un uomo e una donna. Gesù dice che lui è il nostro amico che si sacrifica per i suoi amici. Queste storie che ci piacciono sono ombra del Vangelo. E purtroppo a volte passiamo più tempo a nutrirci di queste ombre dimenticando la sorgente di queste verità. A qualcuno piace pensare, ragionare, andare a fondo nelle cose, scoprire, analizzare. Sono molte menti analitiche nel mondo. Bene, sono migliaia di anni che le migliori menti della cristianità provano ad arrivare a fondo a conoscere Dio. Non ce la fanno. Questo è il nostro Dio, soddisfa tutti, e ce n'è ancora un po'. C'è chi dice che non basterà l'eternità per comprendere quanto è grande Dio. Non abbiamo grande libertà nel decidere come gestire il nostro tempo. C'è lavoro, doveri, dobbiamo mangiare, dormire, tutto il resto. Ma quel poco tempo che ci rimane, sempre di meno purtroppo, lo destiniamo a ciò che ci piace. È bello e giusto coltivare passioni, un dono di Dio. Ma chiediamo a Dio che Lui diventi la nostra prima passione, anzi chiedete che diventi la mia, convinti che Lui sia il meglio di tutto. E quando abbiamo questa passione per Dio, sì che diventa naturale parlare di Dio, perché lo ammiriamo, perché è la cosa più bella che abbiamo. Io mi diverto un sacco a parlare delle AI, di tutte queste cose qua, ma Dio è più importante, e AI sta per intelligenza artificiale. Più siamo soddisfatti di Dio, più lo ammiriamo e più evangelizzare diventa semplice. Ora, spero di avervi mostrato quanto è grande Dio, anche se in maniera per piccola, momentanea, quanto è bello e santo. Quindi partiamo da quanto Dio è grande, quanto Dio è tutto bello così, e leggiamo alcuni passi famosissimi, se ce la faccio. Cristo Gesù, essendo in forma di Dio, quindi avendo tutte quelle caratteristiche, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo come noi e divenne simile agli uomini. Trovato seriamente come uomo, umiliò se stesso fino alla morte della croce. Questo di Paolo è un riassunto di un passo ben più lungo che troviamo nell'Antico Testamento. Isaia 53. Ebrei 1:3 ci dice che Gesù è lo splendore della gloria di Dio. Ok, quindi lo splendore della gloria di Dio non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi né aspetto tale da piacerci. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, basta. Familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia perché era brutto, era spregiato e noi non facciamo stima alcuna. Lui che era senza peccato, quindi santo e perfetto, questa grandezza di Dio, è stato trafitto a causa del nostro peccato. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, cercando senso altrove, ma il Signore ha fatto cadere su di Lui l'iniquità di noi, nostra. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi lo tosa, egli non aprì bocca. Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo e nessuno rifletté che fu strappato per colpa nostra. Sto un attimo riassumendo. Gli avevano assegnato la sepoltura degli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco, perché non aveva commesso violenza e c'era stato inganno nella sua bocca. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza. Prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospera nelle sue mani. Dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce e sarà soddisfatto. Non so come faccia a essere soddisfatto di noi, ma non importa. Sarà soddisfatto per la sua conoscenza, il mio servo il giusto renderà giusti molti e si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Questa è la grandezza, questa è la bellezza, questo è quello che deve muovere il mio cuore. Più ammiriamo la bellezza della santità di Dio e più siamo travolti dall'amore che Dio dimostra. E più lo ammiriamo, e più lo ammiriamo e più cerchiamo di conoscere, più lo conosciamo e più lo ammiriamo. È un circolo virtuoso che si autoalimenta per grazia di Dio tramite lo Spirito Santo. Ora finalmente capisco un vecchio canto che ci ho messo tempo a capirlo. Questo canto dice: volgi lo sguardo a Cristo, contempla la sua beltà e le cose qua giù non le stimere più alla luce della santità. Ha un suo perché. Edwards scrive, parlando di noi redenti, scrive: la divina bellezza di Cristo piega la volontà e attira i cuori dei suoi figli. Pieghiamo i nostri cuori, la nostra volontà a Cristo, ma perché siamo spinti da questo senso enorme di ammirazione per un Dio grande che è sceso verso di noi. Sì, vogliamo fare la sua volontà, ma non perché siamo costretti, ma perché il suo amore, la sua bellezza, un Dio così grande, non può che piegare la nostra volontà e dire sì, voglio seguirti. Che Dio ci dia di essere sempre più soddisfatti in Lui e rapiti dalla bellezza divina di Cristo. Preghiamo. Grazie Padre per questa cosa meravigliosa, grazie perché ci dai la possibilità di fermarci e dire: mamma mia quanto sei grande. E grazie perché la tua grandezza non ci spaventa più, perché abbiamo Cristo che ci dice: è tutto fatto, è tutto compiuto. Grazie perché siamo tuoi figli, abbiamo accesso a te. Ti prego di nutrire, alimentare, farci capire col tuo spirito quanto abbiamo bisogno di ammirarti, perché tu non c'è niente di meglio di te. Che quello che ci caratterizza sia questo senso di ammirazione per un Dio così grande che ci ha amato così tanto, e che questo porti noi a seguirti e innalzarti. Amen.